credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere insieme la nostra mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E ad aprire la nostra mezz'ora insieme è la liturgista Suor Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro, che è già con noi al telefono. Buongiorno Suor Cristina.
Buongiorno e buona Pasqua Monia.
Buona Pasqua anche a lei. La Pasqua è uno degli argomenti che tratteremo con lei in questi minuti a nostra disposizione, ma sono tanti gli argomenti di cui oggi lei ci parlerà. So però che vuole cominciare ricordando un importante anniversario.
50esimo di fondazione del Pontificio Istituto Liturgico presso i Benedettini a Sant'Anselmo. Fu fondato nel 1961 dal padre Vagaggini, padre Salvatore Marsili, Adrienne Nossan, padre Neuneuser. E sono stati anche ricevuti dal Papa con tutti i congressisti nel nono congresso liturgico internazionale. E il Papa ha rivolto loro appunto la raccomandazione di continuare in questo servizio alla Chiesa, un prezioso servizio di formazione. Dall'istituto sono usciti decine e decine di vescovi e sacerdoti liturgisti di tutto il mondo.
Bene, dare quindi la giusta importanza alla liturgia, che poi nel nostro piccolo è quello che cerchiamo di fare con lei ormai già da più di 3 anni, cercare di far anche innamorare i nostri ascoltatori della liturgia, che non è mai una coreografia vuota, ma è sempre simbolo, segno, quindi cercare
sì,
anche di
anche
spiegare.
È sorgente della salvezza, quindi le azioni liturgiche bisogna conoscerle perché proprio ci trasmettono la salvezza.
Tornando all'appuntamento odierno, dicevamo che uno degli argomenti sarà il tempo di Pasqua. Siamo nel cuore, nel pieno del tempo di Pasqua.
Nel pieno del tempo di Pasqua, che appunto si prolunga per 50 giorni fino alla Pentecoste. In particolare vorrei sottolineare come in questo tempo così bello, attraversato dal mese di maggio, appunto, tanti bambini e ragazzi si accostano ai sacramenti della prima comunione e della cresima. E in particolare in questo mese di maggio, dove risuona l'Alleluia Pasquale, cantiamo anche una particolare antifona a Maria. Potremmo dire la presenza di Maria in questo tempo è molto forte. Dalla croce al cenacolo troviamo sempre lei, ai piedi della croce quando Gesù le consegna tutti noi, e poi nell'attesa della Pentecoste in preghiera con gli apostoli.
Poi siamo anche nel mese di maggio, che è un mese mariano, quindi questo
sì.
È il nostro primo incontro nel mese di maggio, quindi è doveroso ricordare la Vergine Maria.
Certo, è proprio nel tempo di Pasqua. E in particolare abbiamo una preghiera, anzi un'antifona preziosa e bella, che sottolinea la presenza di Maria come un invito a Maria a gioire per la risurrezione del figlio, ed è l'antifona Regina Celi Letare Alleluia, che si canta ogni sera dopo la compieta nel tempo di Pasqua, ma anche 3 volte al giorno si ripete al posto dell'Angelus Domini, che è la preghiera che si fa al mattino, a mezzogiorno, alla sera per ricordare l'incarnazione del Signore. Questa antifona non se ne conosce l'autore, però è nota fin dal X secolo, e fu il Papa Gregorio V nel X secolo appunto a introdurla nella liturgia. Al posto dell'Angelus viene recitata fin dal XVII secolo. E sottolinea che è inseparabile la letizia pasquale di Maria dalla risurrezione del figlio, e i cristiani cristiani la seguono con gioia sino alla sera di Pentecoste. Il titolo di regina è attribuito a Maria dalla tradizione cristiana almeno a partire dal IV secolo, tra gli appellativi regali che entrano progressivamente, insomma, nella preghiera del popolo di Dio, nelle litanie in particolare. L'attribuzione del titolo regina diventa comune soprattutto dopo il 1954, quando Pio XII istituì la festa liturgica di Maria Regina, che ora si celebra nella memoria del 22 agosto.
Ci fermiamo qui e ricordo agli amici che ci seguono che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie e buona giornata.
A risentirci.
E cambiamo argomento, il 16 maggio è la festa liturgica di San Luigi Orione, canonizzato dal beato Giovanni Paolo II nel 2004. E il 16 maggio il cardinale Saraiva Martins, prefetto emerito della Congregazione per le cause dei santi, presiederà il pontificale in onore di San Luigi Orione presso il santuario della Madonna della Guardia a Tortona. Siamo in provincia di Alessandria, il santuario che custodisce la reliquia del corpo di Don Orione. Abbiamo chiesto a Don Aurelio Fusi, postulatore generale degli Orionini, di parlarci della figura di Don Orione.
Don Orione è conosciuto un po' da tutti come il santo dei poveri, perché Don Orione ha avuto proprio a cuore coloro che sono gli ultimi della società e nella sua vita altro non ha fatto se non rincorrerli, possiamo dire così. Questo è avvenuto ad esempio in occasione del terremoto di Reggio Calabria di Messina nel 1908, poi ancora con quello di Avezzano del 1915, e fu proprio in quella occasione che ebbe l'opportunità di incontrare Ignazio Silone, che poi divenne il grande scrittore che tutti noi conosciamo. Quindi Don Orione è il santo degli ultimi, è il santo dei poveri, è il santo che ha voluto manifestare attraverso l'incontro con loro e l'interessamento nei loro confronti, ha voluto manifestare l'amore di Dio, la tenerezza di Dio e la maternità della Chiesa.
Ed è un santo anche dei nostri tempi, lei faceva riferimento al secolo scorso, agli inizi del secolo scorso.
Sì, Don Orione è un santo che è vissuto a cavallo tra il XIX secolo e il XX secolo. È nato a Ponte Curone, vicino Tortona, in provincia di Alessandria, nel 1872 ed è morto alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il 12 marzo del 1940. Quindi è vissuto in un periodo storico, diciamo così, molto importante e appena dopo l'Unità d'Italia, quindi diciamo che anche questa festa di San Luigi Orione quest'anno assume un significato particolare proprio perché egli è nato quando l'Unità d'Italia era appena stata annunciata, nel 1872, ripeto.
Credo sia interessante anche parlare dell'amicizia o comunque dei contatti che Don Luigi Orione ha avuto con altri grandi santi del suo tempo.
Certo, certamente, difatti il grande santo che è entrato nel cuore di San Luigi Orione e che lo ha conquistato più di tutti è stato senz'altro San Giovanni Bosco, per cui Don Orione fa parte di quella schiera di ragazzi che sono stati accolti da Don Bosco nel famoso oratorio di Valdocco in Torino, per cui negli ultimi due anni della vita del grande santo dei giovani, quindi dal 1886 al 1888, anche San Luigi Orione è stato proprio a contatto con Don Bosco. Luigi Orione era un adolescente, Don Bosco invece era il santo che tutti conoscevano. E nonostante questa diversità di età, ecco, Don Bosco, che era un po' il confessore dei più grandi, accettò di essere anche il confessore di questo giovane ragazzo che veniva da Ponte Curone e in un momento di confidenza gli disse, quasi profeticamente, noi saremo sempre amici. E così così è stato, perché poi Don Orione ha portato, dicevo prima, nel cuore San Giovanni Bosco e ne ha diffuso la spiritualità e la devozione ad ogni persona che incontrava.
Dal nord al sud, Don Aurelio, un altro grande santo, questa volta siciliano.
Sì, un altro grande santo, questa volta siciliano, è Sant'Annibale Maria di Francia. Anche con questo santo Don Orione ha avuto dei contatti, soprattutto perché dopo il terremoto di Reggio Calabria e Messina, Don Orione venne inviato da un altro santo, Pio X, venne inviato a Messina come vicario generale, dove rimase per 3 anni proprio nei primissimi tempi della ricostruzione. E quindi uno dei santi che Don Orione ha incontrato e al quale in un certo modo Sant'Annibale ha affidato anche la sua congregazione, in senso proprio di rispetto e di obbedienza al vicario generale che lo stesso Papa mandava, ecco, questo ha mostrato quanto grande fosse la fiducia, la collaborazione e l'amicizia anche tra questi due santi.
In due parole, il carisma della congregazione è fondata e voluta da Don Orione, gli Orionini.
Benissimo, eccoci. Io direi che la congregazione di San Luigi Orione è un po' come un'opera d'arte, nel senso che nelle opere d'arte ci sono degli aspetti che si notano subito e poi ci sono degli altri aspetti che forse sono proprio la parte migliore, che invece vanno in un certo modo come ricercati. Ecco, così è anche per la congregazione di San Luigi Orione. La parte che immediatamente ci colpisce sono le opere di carità che Don Orione ha voluto, no? E lui stesso diceva che la carità e solo la carità salverà il mondo. Per cui credo che anche i nostri ascoltatori conoscano opere di carità come il Piccolo Cottolengo a Milano, a Genova, oppure opere per i ragazzi, molte ce ne sono anche a Roma, ecco, un po' dappertutto in Italia e all'estero. Queste sono, diciamo così, le luci che diffondono il nome di Don Orione. Ma in verità ci sono anche nel carisma di Don Orione degli aspetti che vanno ricercati. Ecco, questo l'aspetto fondamentale è la promozione dell'unità. Don Orione ha voluto promuovere l'unità nella Chiesa in un periodo, dicevo prima, all'inizio del Novecento, quando le masse degli operai si staccavano dalla Chiesa. Ecco, Don Orione ha voluto proprio attraverso la carità riportare la gente, i poveri, i lontani, a Cristo, alla Chiesa, al Papa. Quindi c'è una dimensione, diciamo così, più esterna, che sono le opere della carità, e una dimensione più intima, che invece è questa unità attorno alla persona del Papa. Difatti gli Orionini, oltre ai 3 voti classici di povertà e di castità e di obbedienza, nel giorno della loro consacrazione emettono anche un voto di speciale fedeltà al Papa.
Bene, allora grazie Don Aurelio Fusi, postulatore generale degli Orionini, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E nella nostra mezz'ora insieme c'è tempo per parlare anche di un altro santo, e si tratta di San Pietro Celestino, a tutti noto come Papa Celestino V, che la Chiesa ricorda il 19 maggio. Anche quest'anno il comune di Saltara, in provincia di Pesaro Urbino, diocesi di Fano, ricorda il santo con un mese di celebrazioni celestiniane, dal 3 maggio al 2 giugno. E nel contesto di queste celebrazioni, sabato prossimo, 14 maggio, ospita un interessante convegno dedicato alla storia dei Celestini, alla storia quindi della congregazione che è stata fondata da Celestino V. Il titolo del convegno è La provincia celestina di Romagna, indagini storiche locali e nuove prospettive di studio. Tra i relatori segnaliamo padre Ugo Paoli, direttore dell'archivio storico della congregazione tradizione benedettina silvestrina, e il dottor Andrea Cicerchia, storico dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Abbiamo chiesto al dottor Cicerchia di parlarci e di raccontarci la storia della Congregazione dei Celestini.
Ma la storia della Congregazione dei Celestini nasce parallelamente alla vicenda stessa terrena di santità di Pietro del Morrone. Ha un incentivo da un punto di vista dell'insediamento dei monasteri a partire dalla canonizzazione del santo.
Vogliamo dare una collocazione temporale?
Sì.
Che anno siamo?
Dunque, la vicenda di Pietro del Morrone riguarda il secolo XIII, il 200, tant'è che viene eletto al pontificato con il nome di Celestino V nel 1294, e nello stesso anno poi rinuncerà alla carica. E la canonizzazione invece avviene nel 1313, esattamente quando il papato si trova ad Avignone. Ecco, da quel momento in poi inizia un periodo di forte espansione dell'ordine, che diciamo precedentemente si era limitato alle zone dell'Italia meridionale, in particolar modo le regioni dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, del Lazio, per arrivare a diffondersi anche nell'Italia centro-settentrionale e addirittura oltre Alpe, cioè nella Francia, soprattutto per l'iniziativa del sovrano francese di allora, Filippo IV il Bello, anche in opposizione a quella che era la memoria di Bonifacio VIII, e per spingersi addirittura con un insediamento anche vicino Barcellona e anche nella zona germanica. Ecco, questo è un momento di grande espansione dell'ordine che terminerà attorno alla metà del Cinquecento, quando appunto l'ordine si stabilizzerà più o meno sul centinaio di insediamenti in Italia, ecco, parliamo dell'Italia. Da questo momento in poi inizia un periodo di lunga crisi, caratterizzata da una serie di soppressioni che portano alla diminuzione appunto sia dei monasteri ma anche delle vocazioni monastiche, direttamente collegabile con il progressivo passaggio un po' da quello che era l'anelito eremitico proposto da Pietro del Morrone ad un tipo di insediamento urbano, cioè all'interno dei centri abitati e con una rilassatezza maggiore dei costumi. E quindi
quello che sorprende però è che queste fasi, sia della rilassatezza dei costumi, come lei diceva, ma anche la soppressione degli ordini religiosi, hanno riguardato un po' tutti gli ordini, però molti sono stati ricostituiti, invece quello dei Celestini no. Perché?
Dunque, da un punto di vista storiografico non si è ancora ben chiarita, diciamo, la dinamica della soppressione dei Celestini, occorrerebbero ulteriori studi e approfondimenti.
Che sono però in programma, immagino.
Sì, sì, insomma, il convegno ha, diciamo, come obiettivo anche di dare una maggiore visione e approfondimento proprio anche di questo periodo.
Perché la figura di Celestino V, che è molto affascinante, è stata anche studiata a fondo, invece meno la storia appunto dei Celestini.
Esatto, e soprattutto di questa storia dei Celestini, quella che è stata studiata meno proprio la fase della crisi e delle soppressioni.
Ecco, dicevamo appunto, diciamo, come mai non è poi risorto l'ordine?
L'ipotesi, diciamo, è quella di un'effettiva mancanza di religiosi in grado di poter ricostituire l'ordine, nel senso che nel momento delle soppressioni avvenute fra la fine del Settecento e l'Ottocento, i membri rimanenti della congregazione vennero, diciamo, ad essere inseriti in altri ordini e non rientrarono poi più in una congregazione celestina, che in mancanza quindi di elementi sufficienti per ricostituire l'ordine poi rimase in quel momento un'esperienza ormai storica, passata, e quindi incapace di proseguire poi il suo cammino.
Allora io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buon lavoro, visto che appunto continuerà la sua ricerca per quanto riguarda la storia dei Celestini nell'età contemporanea. Grazie.
Grazie.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quarta domenica del tempo di Pasqua. Ascolteremo un brano dal capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, versetti 1-10. Don Fabio.
In questo testo che ci viene regalato dalla liturgia per poter prendere possesso ulteriormente della gioia della Pasqua, della vita nuova, noi entriamo, ed è giusto usare questo verbo perché qui si parlerà molto di entrare e uscire, proprio con la similitudine della porta e dell'ingresso nelle cose. entrare nel recinto delle pecore dalla porta o salire da un'altra parte. Ecco, qui si pone davanti a noi questo elemento che ci fa pensare alle nostre strategie. C'è un'entrata per la porta e c'è un'entrata da un'altra parte. Questa è una indicazione di linearità, di una chiamata che abbiamo tutti a scegliere le cose semplici, a entrare dalla porta. A quante persone nella vita bisogna dire così? Perché entri da un'altra parte? Perché entri per la finestra? Perché scegliere sempre la strada che è la più stramba, la più tortuosa? Quante vie tortuose che abbiamo dentro di noi? Noi abbiamo bisogno di imparare la via della porta, la via semplice, le cose che sono così, come ci vengono poste davanti, e assecondarle, vivere nella vita entrando per la porta e non facendo una stortura, una tortuosità. Dentro la nostra testa abbiamo la tendenza tante volte a complicarci la vita e a cercare soluzioni che in realtà sono problemi. E tante volte le nostre scorciatoie sono in realtà delle allungatoie, sono delle cose che diventano molto più difficili da vivere che non accettare la pura, semplice, cruda realtà. Ecco, con Gesù bisogna entrare per la porta, anche perché, lui dirà in questo testo, io sono la porta. Ecco, ragioniamo un pochino su questo elemento qui, posto che qui vedremo da una parte la figura di Gesù come pastore e dall'altra questa realtà dell'essere porta. Che cos'è una porta? La porta è la rottura della continuità di un muro. La porta è la possibilità di passare da un ambiente a un altro. Le porte della città sono molto importanti perché sono quelle che determinano se si può entrare o no. Le porte, pensiamo per esempio nel nostro mondo tecnologico, informatico, le porte sono gli accessi, diventano tutte quelle linee che si aprono o si chiudono. Le porte, la nostra porta esistenziale, biologica, sono i cinque sensi, che sono le porte per la comunicazione. Sono chiuse, sono aperte. Si dice che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, la porta è chiusa. Uno ha le orecchie ma non ode, come dice il profeta Isaia, come viene recitato dai Vangeli. Essere una porta, Cristo è una porta, è quella cosa che ci permette di entrare. Cristo si presenta a noi con questa funzione. Molto spesso la nostra vita si presenta come un recinto chiuso, come una solitudine invalicabile. Tante volte noi sappiamo stare con gli altri senza comunicare realmente, restando in una solitudine che chiede una porta. Cristo è la porta che permette all'uomo di uscire, permette all'uomo finalmente di entrare, permette di comunicare. Noi che siamo esseri relazionali, che abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno di starci bene insieme agli altri. In questo senso Cristo diventa colui che diventa mediatore fra noi e gli altri. Altre porte non funzionano tanto bene. Finché la mia porta è un altro mediatore, un'altra linea, un'altra possibilità, non funziona così bene come funziona Cristo. E questa è la meravigliosa realtà per cui si può iniziare a comunicare con le persone per mezzo del Signore Gesù. Facciamo un esempio di com'è Cristo è la nostra porta. Se Cristo è il mio pastore ed è la mia porta, è Lui che conduce la mia vita, è Lui che mi fa entrare e uscire. Ecco che il mio punto di riferimento essenziale è l'amore che Lui mi porta, è l'amore che Lui ha per me ed è tutta la sua tenerezza. Ecco che io divento libero di fronte al prossimo. Lui diventa la mia porta, ha una relazione autentica con il prossimo dove io non ho aspettative sugli altri, non devo fargli dei film addosso, non mi devo aspettare da loro chissà che cosa, perché Cristo è la mia porta, Cristo è quello che mi fa uscire e mi fa pervenire dove io devo pervenire. E se Cristo non mi apre la porta, è inutile cercare di sfondarla, è meglio restare dove la vita ci mette, è imparare a uscire e entrare secondo una linea sana, una linea che non ci porta allo strambo, che non ci porta alle cose che non ci salvano, che non ci danno pace. ma è logico che questa realtà di essere tramite, di essere possibilità di comunicazione, di uscita e di entrata, è legata a quest'altra immagine che c'è in questo Vangelo, quella del pastore. Il pastore che cammina davanti alle pecore. Ecco questa meravigliosa immagine. Le pecore seguono il pastore perché ascoltano la sua voce, perché il guardiano gli ha aperto. Tutti noi abbiamo nel cuore un guardiano, il guardiano che apre o chiude. E quante volte succede di vedere che, annunziando la parola di Dio, si riscontra in chi ti ascolta questa realtà qui. Finalmente sento come se quello che mi stai dicendo mi fosse detto per la prima volta, ma nello stesso tempo già lo sapevo. È una voce che conosco, è qualcosa di meraviglioso che mi dà una novità. La voce che conosci, ognuno di noi ha nel fondo dell'anima questa intuizione, è predisposto per riconoscere la voce di Cristo, è predisposto per essere da Lui toccato nell'anima. Ma appunto stavamo vedendo che questo pastore guida con la sua voce e cammina davanti alle pecore. Normalmente, che io ricordi, i pastori stanno dietro alle pecore. Quando ci siamo imbattuti in un gregge di qualche genere, abbiamo visto prima arrivare i cani, poi arrivare le prime pecore, poi il grosso delle pecore, poi alla fine dietro il pastore. Così fanno i pastori normalmente. Questo è un pastore un po' strano. Questo cammina davanti. Questo sta davanti e guida con la sua voce. Non usa i cani, non usa il bastone per costringere e per contenere l'andazzo delle pecore. Strano gregge, il gregge di Cristo. È quello che ha il pastore, che sta davanti. Se io smetto di seguirlo, lui non mi impone niente. Il rapporto del gregge col pastore è un rapporto, in questo caso, sorprendente, di libertà. Io lo seguo perché mi piace quello che mi dice. Io lo seguo perché lui è la mia porta, perché mi fa uscire da me stesso e perché sa entrarmi dentro, perché la sua voce mi entra nell'anima e allora non la voglio perdere. Ecco, questo testo annuncia meravigliosamente che la via della libertà, la via della redenzione, è tutta fatta di tenerezza, di una parola dolce, di una parola seria, bella, gravida di bellezza che entra dentro di noi e noi la amiamo. È inutile cercare di portare avanti il gregge a bastonate. In fondo questa è un'indicazione per tutti quelli che svolgono il ministero di pastori. In qualsiasi maniera loro lo portino avanti, che siano ministri ordinati, che siano padri di famiglia, madri di famiglia, che siano persone che devono condurre luoghi di lavoro. Come si fa il pastore? Impariamo da Cristo. Si fa con l'amore, si fa con la bellezza della propria voce, si fa con l'autorevolezza della propria autenticità. Ecco, che meraviglia. Cristo, che è la nostra porta, è il nostro pastore che non ci forza, ci guida, secondo quella che è la sua, il suo conoscerci, il suo chiamarci per nome, il suo saperci entrare dentro con la sua parola.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie come sempre a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana e appuntamento a martedì prossimo.